Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu stai lasciando qualcuno che ami e non sai se li vedrai mai più, stai partendo è un viaggio rischioso, non sai se li vedrai mai più, e ami questa persona e la persona sta affrontando un momento molto importante, cosa dici alla persona? Dici tante sciocchezze o pesi bene le parole? Pesi bene le parole. Vedo Roberto o Alessandra, due mamme o Petra, se dovessero andare sotto i ferri, anestesia, e i dottori dicono c'è un notevole rischio che non esci vivi da questo intervento. Senza morirai sicuramente, ma c'è 70% probabilità che morirai durante l'intervento. E hai l'ultimo momento di parlare con Manuel o con Grazie Davide, Sara o con Alice e Simone. Cosa dice? Parole sciocche o cercate di pesare le parole? Li guardi in faccia. Stai lì salutando. Cosa dici? Bella vita! Non puoi dire ci vediamo. Non con certezza, non sulla terra. Si pesano le parole. L'Apostolo Paolo pesava le sue parole sempre. Pesava sempre le sue parole. Chi di voi può dirmi la data della vostra nascita? Fisica, biologico. Certo, chi di voi può darmi la data della vostra morte fisica? Non si può. Noi non sappiamo quando sarà l'ultima volta che salutiamo le persone. Non sappiamo. Certamente se tu vai per un intervento, tu hai una certa idea di pensare forse sarà l'ultima volta, il dottore mi dice che molto possibilmente, probabilmente non esco vivo da questo, ma può arrivare in qualsiasi momento. E stiamo seminando beni? Stai seminando pensando che se queste fossero le ultime parole? Durante il tempo della Bibbia non c'era la comunicazione di oggi, che abbiamo cellulari, abbiamo internet, abbiamo tutti questi mezzi. All'epoca, se tu potevi trovare qualcuno che andava lì, potevi mandare una lettera, che puoi mandare la lettera e scrivere tutto in modo laborioso, non come noi. Allora, mandare una lettera è importante. L'Apostolo Paolo sapeva di essere sempre in rischio di vita e lui conclude la sua epistola a Timoteo, che era per lui forse la persona che amava più di tutti, perché era il suo vero figlio nella fede. Allora, abbiamo studiato in questi ultimi mesi la prima epistola di Paolo a Timoteo e qui siamo arrivati alla fine di questa epistola. E voglio concludere oggi questa epistola. E Paolo, concludendo quello che scrive al suo figlio nella fede, sapendo che non so se lo vedrò ancora, non gette fuori delle parole leggere, ma conclude con parole che possono aiutare Timoteo a non vacillare, a tenere gli occhi su Cristo, ad evitare le cadute. E visto che Dio ha scelto di mettere questo nella parola di Dio, è anche per noi. E sono parole importanti, quindi io prego che noi ascolteremo con cuori aperti a quello che Dio ci dice tramite Paolo. Quindi trovate con me 1 Timoteo capitolo 6 e vogliamo leggere gli ultimi due versetti, 20 e 21. Leggo. Oh Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza o conoscenza, professando la quale alcuni si sono sfiati dalla fede. La grazia sia con te. Amen. Prego che possiamo afferrare l'importanza di queste esortazioni. Notate che Paolo inizia chiamando Timoteo per nome. Oh Timoteo! Vuole raggiungere il cuore di Timoteo. Questo non è un insegnamento astratto. Non è un insegnamento che fai perché ci sono gli esami di scuola fra poco, devi capire. No, no, queste sono parole di cuore. E lui inizia dicendo, oh Timoteo, questo è Dio che parla a noi tramite la parola di Dio. E che possiamo noi avere quel cuore capendo l'importanza. Allora, in questi due versetti ci sono due comandamenti. Lui chiude con due comandamenti. Il primo, una cosa che Timoteo deve fare, deve custodire qualcosa. E secondo, devi evitare delle cose. Timoteo, ti lascio con questa parola di custodire qualcosa e di evitare qualcosa. Allora, consideriamo prima il comandamento di custodire. 6:20. Oh Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato. Voglio passare un po' di tempo vedendo questa parola custodire. Cosa vuol dire custodire? È una parola che viene usata spesso nel Nuovo Testamento. Ho scelto 2-3 versetti per mostrarvi, ma viene usata moltissimo. Ed è una parola molto potente di un uomo armato che protegge i suoi beni con le sue armi, per esempio. È la stessa parola, custodire. Quindi una parola sempre di potenza, di forza, di grande impegno. Per esempio, in Luca 11:21, quando l'uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Capite il senso di custodire? Oppure Gesù che curava i credenti. Leggo Giovanni 17:12. Gesù sta pregando al Padre. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, finché si adempisse la scrittura. Ho custodito, ho protetto, ho guardato. Atti 12. Pietro in prigione, arrestato in prigione, e cosa dicono? Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Questo alla custodia veramente è un verbo, è proprio lo stesso verbo, custodire, custodire. Atti 28. Traducono questo come soldati di guardia. In greco è proprio colui che custodiva, proprio un verbo. Quando Paolo è arrestato, mandato a Roma, viene tenuto sotto la guardia, il controllo di un soldato. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia, con un soldato che custodiva lui. Custodire, soldato, probabilmente attaccato a Paolo con una catena, così Paolo non poteva in nessun modo scappare. Secondo Tessalonicesi, questo, grazie a Dio, è il Signore che custodisce noi. Secondo Tessalonicesi 3:3. Ma il Signore è fedele ed Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Dio ci custodirà dal maligno. Allora, tenete conto di come questa parola viene usata. È una parola, perciò, molto forte. Quando tu devi custodire qualcosa, non è che tu lo lasci e tu vai a fare altro e dimentichi. Quando custodisci una cosa, dali l'idea che è 24 ore su 24, senza mai muoverti, sempre attento. Custodire viene usato sempre in quel senso. Sempre in quel senso. Il soldato che guardava Paolo. Non è che, senti, io torno fra 3 ore, ci vediamo. No, non si muoveva. Si presume che era attaccato a Paolo con una catena. L'uomo ben armato che curava la sua casa. Sempre lì. Dio che ci custodiva dal maligno 24 ore su 24. L'idea è qualcosa di grande importanza di curare attentamente. E Paolo dice, custodisci il deposito che ti è stato affidato. Allora, che cos'è questo deposito? Allora, la stessa frase troviamo altrove. Vi leggo in, cos'è? Secondo Timoteo 1, 12 e 14. Vi leggo. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli può, è capace a custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ritieni il modello delle sane parole che hai detto da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi. 2 volte in quei versetti. Dio custodisce il deposito di Paolo e tu, o Timoteo, custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo. Allora, che cos'è questo deposito? Allora, quello, il deposito di Paolo con Dio, cos'è? È la sua vita, la sua fede. Dio è capace a custodire il mio deposito. Egli è capace di custodire il mio deposito. Mi sono affidato a Lui con la mia vita. Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Cos'è questo? Stessa cosa nel nostro brano. È la grazia di Dio in Gesù Cristo ed è l'Evangelo che ci ha salvato. Cioè, è tutto uno. Cioè, Dio ha affidato a noi cosa? La salvezza e l'Evangelo. Quell'Evangelo ha salvato noi, ma anche è nostra da comunicare e proclamare. E bisogna custodire, proteggere. Allora, dobbiamo proteggere e annunciare l'Evangelo. Vi leggo Giuda 1:3. E qui usa la parola fede, che in questo contesto vuol dire la verità dell'Evangelo che salva. Giuda 1:3. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Giuda esorta i suoi lettori e noi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre. Fede vuol dire la verità di Dio che salva. Combattere strenuamente, custodire, stiamo lì. 2 termini diversi, ma la stessa cosa. Cosa vuol dire combattere strenuamente per la fede? Allora, è un termine militare e vuol dire combattere in che senso? Per proteggere la sua purezza e far sì che non viene cambiato e che venga annunciata. Combattere strenuamente per la fede, per la verità di Dio, per la verità dell'Evangelo. Quindi dobbiamo noi custodire anche noi, perché anche noi abbiamo ricevuto il deposito che è stato affidato a Timoteo. Se tu sei salvato, Dio ha affidato a te la grazia della salvezza, la verità dell'Evangelo. Hai ricevuto questo. Così dice Gesù, voi siete la luce del mondo. Dobbiamo brillare. Dobbiamo brillare con questo. Quando Gesù Cristo ritornerà, dovremo rendere conto di quello che abbiamo fatto con questo deposito. Ricordate Matteo 25, la parabola dei talenti? Il padrone, il Signore, chiama i suoi servi, ad uno dà 5, ad uno 2, ad uno un talento. Quando è tornato, dovevano fare che cosa? Rendere conto di come avevano investito quel tesoro. E colui che non aveva custodito il tesoro, aveva seppellito, non aveva fatto fruttare, non aveva investito, non aveva usato, aveva seppellito per pensare alle sue cose, cosa succede a lui? Viene cacciato lontano dal padrone perché non aveva custodito. Eh no, non ha perso niente. No, non è da tenere chiuso in un fazzoletto seppellito, è da investire in quello con 5 talenti. Cosa aveva alla fine? Ti ricordi? Quello che aveva ricevuto 5 talenti, cosa aveva? Con i tuoi 5 ho guadagnato un altro 5. E quello con 2? Con i tuoi 2 talenti che mi hai dato ho guadagnato un altro 2. Ho custodito, ho curato, ho combattuto stranamente per la verità che mi è stata affidata. E guarda, se mi ha portato frutto. Quindi, noi abbiamo ricevuto il deposito che porta la salvezza di chiunque crede. E dobbiamo custodire questo deposito, che vuol dire non è una polizza che teniamo in tasca per la morte. Signore, io sono salvato, ma durante la vita ho vissuto per me. Quello non è custodire. Custodire è come l'uomo, che ci sono tanti ladri e lui è armato e sta lì per proteggere i suoi beni. È come Cristo che ci protegge dal maligno che sempre cerca di farci del male. E noi dobbiamo custodire il deposito, che vuol dire cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Diventa la passione della nostra vita. Cosa sono buone opere? Abbiamo visto poco fa. Cosa sono buone opere? Sono opere che aiutano gli altri a vedere più di Dio. Allora dobbiamo essere zelanti. Cristo ha salvato un popolo suo particolare, zelante nelle buone opere. È tutto legato con custodire il deposito. Custodire il deposito vuol dire che non lascio che sia sviato, è un'altra dottrina sbagliata. Infatti, primo comandamento, custodire il deposito. Secondo comandamento, evitare. Evitare. Cosa dobbiamo evitare? Allora, rileggo il versetto. Il versetto dice, o Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata conoscenza, la parola giusta. Dobbiamo evitare parole profani e vani. Allora, prima di tutto mi fermo anche qui per capire cosa vuol dire evitare. Cosa vuol dire evitare? Come viene usata nella Bibbia? Anche questo si trova tante volte tradotto in tanti modi diversi. Non è sempre tradotto evitare, la parola greca. Leggo in 1 Timoteo 1:6. E qui la parola greca tradotta da noi evitando è tradotto si sono rivolti. Alcuni, essendo sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani. Quindi, hanno lasciato la verità per attaccarsi a discorsi vani. Hanno abbandonato la verità per discorsi vani. 1 Timoteo 5:15. Quelli che lasciano Cristo in modo superficiale, probabilmente, per seguire Satana. Leggo. Alcuni infatti si sono già sfiati per seguire Satana, sfiati dalla verità. 2 Timoteo 4:4 è la parola qui è tradotto come rivolgersi. distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ok? Lasciano la verità per aggrapparsi alle favole. E quindi, poi c'è un altro in passivo, Ebrei 12, 13, venire sfogato, slogato, parla degli arti, tipo le ginocchia, le gambe. Fate dei sentieri diritti per i vostri piedi affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato, che lascia di essere diritto ad essere piegato. Proteggiti da quello. Allora, quando dice di evitare, viene usato sempre con lasciare totalmente. In senso contrario, viene usato per lasciare totalmente alla verità, per aggrapparsi alla menzogna, a Satana, a qualcosa di falso, a discorsi vani. E lui dice piuttosto di evitare i discorsi vani, che vuol dire non avere nulla a che fare. Abbandonare totalmente. Questo è importante capire. Cosa vuol dire evitare? Vuol dire fare un taglio netto, non avere nella tua vita. Allora, che cose dobbiamo evitare? Paolo menziona per primo discorsi profani e vani. Profano. Cosa vuol dire profano? Allora, ha un senso forte, però il senso chiaro, diretto, principale è il contrario di santo. Cosa vuol dire santo? Santo vuol dire messo da parte per uso speciale. È come chi ha un uomo molto povero e ha pochissimi vestiti e lui ha un abito che usa per tipo chiesa. Non usa mai quello per niente altro se non solo quello. È messo da parte. Ha già più di 30 anni, ma lo usa solo per quello. È santo, usato per un uso esclusivo. Profano, quello di tutti i giorni, quello per tutti, quello che non importa. Questo è il senso di profano. Vuol dire non messo da parte, per uso comune. Allora, una cosa calpestata da tutti. Dio ha creato certe cose per tutti. Quante persone possono godere un tramonto? O se 10 persone la guardano, c'è, ma arriva l'undicesimo e succhi fuori tutta la luce e bellezza e non dura per 11 persone, solo per 10. O dura per quante ce ne sono. Dura per quante ci sono. Certo, un bel fiore. Il fatto che viene osservato e goduto non è che toglie via il colore. Invece ci sono cose che non sono profane. Sono esclusivi, per esempio il cibo. Come andrebbe di andare in un ristorante e dicono, guarda, se vuoi spendere meno, qui costa tanto, guarda, abbiamo un servizio, se tu permetti qualcun altro di pagare, ognuno paga metà prezzo, lui mastica, sputa nel piatto e poi tu mangi. Avrai sapori e spendi molto di meno. Sarà già stato masticato da 2 o 3 altri clienti. Come andrebbe? Sarebbe gradevole? No, perché quello, no, cibo deve essere sacro, deve essere messo da parte solo per la mia bocca. Ma non deve essere una cosa comune che tutti hanno masticato lo stesso cibo. Ma è schifo, certo è schifo. Nel piano di Dio il cibo non viene masticato da più persone. L'atto sessuale della vita, il corpo della donna. È una cosa esclusiva, una cosa sacra. Non è per tutti di godere visualmente. È esclusiva. Allora, Dio ci insegna nella Bibbia ripetutamente che le nostre parole devono essere sante. Devono essere parole che glorificano Dio, non solo quando stiamo pregando, ma tutto il giorno, tutti i momenti. La Bibbia parla moltissimo di come parliamo. Allora, noi possiamo includere Dio in ogni tipo di discorso. Possiamo includere Dio e dobbiamo includere Dio perché Dio è in controllo. Se io mi lamento, non è giusto che mi trattano così, guarda come ci trattano quelli datori di lavoro, non è giusto. Dove c'è Dio? È la provvidenza di Dio che mi ha mandato quella prova. Dove è Dio? Io sto facendo un discorso profano, comune, della gente che non include Dio. Signori, questa prova è pesante, ma vieni da te, tu sei in controllo. Ti lodo che tu sei in controllo e ti ringrazio che mi ami e non permetterai che sono tentato oltre le mie forze e oltre quello che copre il mio bene. Stessa situazione, posso fare un discorso santo o un discorso profano. Paolo dice di evitare totalmente i discorsi profani. Allora, dire evitare i discorsi profani non vuol dire che devo dire Dio in ogni frase. Non devo menzionare Dio in ogni frase. Se una donna sta chiedendo a un'altra donna, senti, mi spieghi quella ricetta? Mi spieghi come devi fare per togliere le macchie? Non è che, allora, Dio ci ha dato questa capacità, e allora Dio fa questo, e se tu fai questo ricordando di Dio, e fai quello ricordando di Dio, non devi meccanicamente dire Dio, Dio, Dio. Non è quello il senso. Tu puoi spiegare come fare. Però alla fine è buono ricordare, è Dio che ha creato tutto con ordinato che si può anche trasmettere. Quindi dobbiamo evitare completamente i discorsi profani, escludendo Dio. Quante persone godono la natura escludendo di dare gloria a Dio? Tantissimi. Quali sono i discorsi profani? Wow, hai visto quanto è bello quel tramonto, quei fiori, quello lì, quella cascata, quelle montagne, hai visto? Oh, bellissimo! Finisce il discorso, quello è un discorso profano. E Dio ha creato quello per mostrare la sua gloria. E hai parlato in modo profano perché hai parlato di quanto è stupendo, ma non hai dato la gloria a Dio. Quello è un discorso profano. Bisogna evitare. Oh, che buono questo cibo! Wow, è buonissimo! Certo, è buono. Ma perché è buono? Oh Signore, Tu sei grande anche in questo, anche nell'aver creato questi gusti e creato la nostra bocca di godere questi gusti. Ti lodo come grande creatore. Dobbiamo evitare discorsi profani, discorsi che escludono Dio. Allora, vari di voi avete colleghi di lavoro. Stefania ha colleghi di lavoro con cui si parla. Certi hanno colleghi con cui non si parla. Adriano non è che parla molto con suo colleghi di lavoro. Stefania forse un po' di più. Ma in quei discorsi c'è Dio. Nei discorsi c'è Dio. Si tira su dentro Dio quando le cose vanno male per ricordare sì, ma Lui è in controllo e ci dà la grazia. O cose belle, sì, grazie a Dio, questo è Dio che ci sta curando. O sono discorsi profani. Dobbiamo riconoscere il pericolo di discorsi profani e dobbiamo evitarli completamente. E poi dici di evitare per aiutarci a capire discorsi vani. Cosa vuol dire vano? È una parola che vuol dire vuoto. Vuol dire vuoto, senza contenuto, senza sostanza, senza scopo. Per esempio, in 1 Corinzi 15, 14 troviamo la stessa parola. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la vostra predicazione, ed è anche vana la vostra fede. Se non ci fosse la risurrezione di Cristo, la nostra fede e predicazione è tutto vuota, è vana, non ha senso perché sarebbe tutta una menzogna, bella storiella, senza verità. Grazie a Dio Cristo è risuscitato. In 2 Corinzi 6,1 la stessa parola. Ora essendo suoi collaboratori vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Dio vi ha dato la sua grazia, non riceverlo in vano. Usate quella grazia per produrre frutto alla gloria di Dio, per avere una vita trasformata. Non sprecate la grazia di Dio, non lasciarlo lì, a volte in un fazzoletto sepolto. Usalo. Allora, un discorso vano è un discorso che passa tempo chiacchierando ma non stai dicendo niente. È perché vuoi parlare, non importa quello che dici, vuoi solo parlare. Quanti discorsi vani ci sono, Discorsi che non edificano, non portano frutto. Così dice Colossesi 4, 6. Buono a memorizzare questo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Sempre condito con grazia, sempre con grazia condito con sale. Ogni conversazione, mai vano. Gesù dice che quando noi parliamo e le parole non producono niente, non servono a niente, stiamo parlando per parlare, siamo giudicati per quello. Vi leggo Gesù in Matteo 12, 36. Ora io dico che nel giorno di giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Quando noi parliamo, non dobbiamo chiacchierare solo per parlare. Si dice in italiano parlare del più del meno. Non abbiamo niente da dire, quindi parliamo per riempire il tempo. E per Dio è un peccato. Sono parole vane. E dobbiamo evitare totalmente parole vane, come parole profane. Infatti, una descrizione di parole vane, un altro modo di dire, leggo Efesini 5, 3 e 4. Come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Sconvenienti qui è una parola forte, vuol dire da evitare totalmente. Buffoneria, parole sciocche, che è molto, molto, molto comune oggi. E come si parla? Battute, far ridere per far ridere. No, non perché c'è sostanza, solo per riempire il tempo. E un credente deve evitare totalmente questo tipo di discorsi. Allora, scusate, cosa vuol dire per quanto riguarda i nostri discorsi con colleghi di lavoro o compagni di scuola che fanno solo quello? Non vuol dire che non posso parlare con loro, ma vuol dire che non posso partecipare nella grandissima maggioranza dei loro discorsi. Devo io dirigere il discorso. Se non sto dirigendo il discorso, se sto seguendo il loro andazzo, che sono discorsi profani, Dio non c'entra. È come se non esistesse. O sono parole vane, io devo evitare. Questo è costoso. Questo è il comandamento di Dio. Perché, ma andiamo avanti. Dobbiamo evitare anche un'altra cosa. Non solo dobbiamo evitare i discorsi profani e vani, ma dobbiamo anche evitare le argomentazioni contrastanti. Voglio rileggere il versetto 20. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quello che è falsamente chiamata conoscenza. Allora, io ho detto conoscenza perché la parola scritta nella Bibbia, scienze o scienza, viene sempre tradotto conoscenza altrove. Ok? È proprio la parola per conoscenza in greco. E onestamente è più chiaro se è scritto così. In altre lingue ho guardato varie Bibbie, anche in inglese, ed è tradotto conoscenza, non scienza. Quindi io metterei conoscenza lì. Dobbiamo evitare le argomentazioni contrastanti. Contrastanti a cosa? Contrastanti alla verità di Dio. Qui si tratta di argomentazioni che riguardano le cose di Dio. Contrastanti alla verità. Sono contrastanti al contenuto del deposito che abbiamo ricevuto, che è stato affidato a noi. Ci sono tantissime argomentazioni contrastanti. Quanti errori ci sono? È un numero quasi infinito. Quante verità ci sono? Una. C'è una verità e tantissimi errori. E noi dobbiamo evitare tutti gli errori, qualsiasi errore. e aggrapparci all'unica verità. Allora, che cosa serve per poter evitare le argomentazioni contrastanti? Per poter ubbidire a questo, cosa serve? È molto semplice, è molto palese. Per poter evitare argomentazioni contrastanti, cosa serve? Cosa mi serve? Devo riconoscere che sono contrastanti e perciò devo conoscere la verità. Se io non conosco la verità, io non posso riconoscere che questo o quell'altro insegnamento è un'argomentazione contrastante. Suona bene? Mi convince? E io non conosco la verità per poter riconoscere. La prima cosa che serve per poter evitare le argomentazioni contrastanti e di conoscere la verità in modo sempre più profondo. È fondamentale. È l'unico modo di poter riconoscere le argomentazioni contrastanti. È anche importante riconoscere che il mondo è pieno di argomentazioni contrastanti alla verità di Dio. Ed è falsamente chiamata conoscenza. Io non passo molto tempo, ma ogni tanto vado in giro vedendo siti cosiddetti cristiani. Vedo in YouTube, vedo in Facebook, vedo più errori che verità, molto di più, e mi spezzo il cuore. C'è molto più di falsità di quanto c'è di verità per quanto riguarda insegnamenti su Dio. Se parliamo di siti, se parliamo di libri, le grandi case editrici e quelli in Italia che vendono libri, quelli più grandi, vendono tantissimi libri eretici, blasfemi, alcuni pieno di blasfemo contro Dio, e li promuovono insieme a libri sani e buoni. E mi spezzo il cuore. Mi spezzo il cuore. Ricevo cataloghi da grandi organizzazioni che vendono libri, i più grandi in Italia, ci sono due, i più grandi, ricevo i loro cataloghi e piango, Signore, apri gli occhi! Quanta gente viene sfiata dalle false argomentazioni. C'è poca conoscenza della Bibbia, sento pezzi di sermoni dove si dicono del tutto, mi spezzo il cuore, però è falsamente chiamata conoscenza, qui nella Bibbia è scritto scienza. Allora, al tempo di Noè, lui predicava per decenni e decenni e decenni del diluvio che stava arrivando, quante persone credevano quello che diceva? Tranne la sua famiglia, nessuno, nessuno. Nessuno. Se non c'è timore di Dio, non c'è vera conoscenza. Proverbi 1:7, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Salmo 111, versetto 10, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelle che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Non c'è vera conoscenza che riguarda le cose di Dio senza timore di Dio. Allora, il fatto che la maggioranza di cosiddetti credenti scartano una dottrina, una pratica, non vuol dire che hanno ragione. In secondo Timoteo, scusate, Pietro, secondo Pietro capitolo 3, parla che negli ultimi giorni in cui ci troviamo ci saranno tanti schernitori che negano il ritorno di Cristo a giudicare. Vi leggo secondo Pietro 3, 3 e 4. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Oggi siamo peggio di quello, perché oggi non dicono più come dal principio della creazione. Negano anche la creazione. All'epoca lui dice ci saranno quelle che negano il ritorno di Cristo. Dov'è la promessa della sua venuta? Cose sono sempre uguali dalla creazione, ma adesso negano perfino la creazione. Grandi schernitori. Perciò tantissime persone che si chiamano cristiani negano verità di Dio. C'è molto di argomentazione contrastante ed è comunemente accettato. È falsamente chiamata conoscenza, ma non è vera conoscenza. Adesso vedo sempre più persone che negano la Trinità. È una dottrina di Satana, la Bibbia non insegna la Trinità. È molto, molto comune questo. Eresia. L'unico modo di evitare le argomentazioni contrastanti è di conoscere la verità. Dobbiamo essere un popolo della parola. 1 Corinzi 1, 17 a 25 sta parlando della sapienza di Dio. È considerato follia per il mondo. Voglio leggere quello per capire. Non dobbiamo aspettare che il mondo ci veda nel giusto, perché spesso non ci vedranno nel giusto. Leggo 1 Corinzi 1, da 17 a 25. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con la sapienza di parola, con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore, filosofo, di questa età? Non ha forse Dio reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Quello che il mondo considera sapienza in realtà è stoltezza, perché non è conforme alla verità di Dio. Quindi dobbiamo riconoscere le argomentazioni contrastanti e poi dobbiamo evitarli completamente. Questo vuol dire non dobbiamo fare dibattiti con quelli che promuovono falsi insegnamenti. Non dobbiamo fare dibattiti perché loro promuovono, non vogliono cambiare, sono aggrappati. Noi dobbiamo cercare coloro che vogliono ascoltare la verità. Perché il fatto è che se io dedico tempo in quello che Dio mi dice di evitare, non ho tempo per quello che Dio mi dice da fare. Se io investo tempo in quello che Dio mi comanda ad evitare, non ho tempo di fare in quello che Dio mi dice da fare. Se io evito tempo in quello che dovrei evitare, non ho tempo di custodire il deposito. Dove porta? Se uno dà retta ad argomentazioni contrastanti, al punto di crederci e professarlo, porta alla rovina, a sfiarsi dalla fede, al naufragio. Voglio leggere di nuovo 1 Timoteo 6, versetto 20 e la prima parte del versetto 21. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi profani e vani, e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata conoscenza, professando la quale alcuni si sono sfiati dalla fede. La grazia sia con te, amen. Che terribili! Ci sono coloro che prima si aggrappavano alla verità, che si sono sfiati dalla fede perché hanno professato argomentazioni contrastanti. Che siano stati salvati o no, solo Dio lo sa. Però hanno visto la verità di Dio e si sono sfiati. Sfiare vuol dire che avevano riconosciuto la verità di Dio. Forse non erano veramente salvati, ma avevano capito quello è la verità. E poi sono andati a credere cose false e per questo si sono allontanati, sfiati dalla fede. Naufragio. Questo dovrebbe spaventarci. Questo dovrebbe farci capire quanto è pericoloso ascoltare insegnamenti falsi. C'è un radio in YouTube o in internet falsissimo, un eretico che dice che bisogna lasciare l'Occidente e andare a vivere nella giungla in Sud America, è un falso. E tanti lo seguono. Tante persone che mi hanno scritto negli anni seguono questo falso. Non si fa vedere, non fa mai la sua foto, solo voce. E lui dice bisogna lasciare l'Occidente, lasciare l'Europa, lasciare l'America, andare a vivere in Sud America, e lontano dalla civiltà. La Bibbia non insegna mai quello, è un totale falso. Ma ci sono alcuni che lo ascoltano perché mette musica cristiana. E dicono, ma io ascolto per la musica. Ma tu ti metti dove in mezzo fra i canti ci sono anche parole. E non si scherza con veleno. La Bibbia dice di evitare completamente. Dobbiamo evitare quello che è falso. E tanti, pieno di orgoglio, no, ma io tiro fuori il buono. Anche nel pesce ci sono le spine, ma li tiro fuori e mangio la carne. E così io posso accettare anche i libri con cose false perché io sono bravo, tiro fuori il bene. E dico, no, no, questo è orgoglio. La Bibbia dice di evitare argomentazioni contrastanti. Dobbiamo evitare, perché se noi scegliamo di ascoltare perché siamo così bravi, intelligenti nel nostro concetto falso di noi stessi, che io sono capace a non essere influenzato. Chi pensa di stare in piedi è pronto a cadere. Dio dice evitare. Io prego che prenderemo seriamente i comandamenti che Paolo dice a Timoteo e a noi in questo brano. Quanto è importante riconoscere l'immenso valore del deposito che ci è stata affidata. Perché solo se riconosciamo quanto vale possiamo custodire questo grande, grande deposito, questo grande cosa di immenso valore. Noi siamo inondati da mille cose che non hanno importanza. Siamo tentati ad essere presi con tante cose che non cambiano niente. Che cambia se le persone apprezzano come sono vestito o non apprezzano? Certo, non voglio essere un ostacolo, ma che cambia se notano che sono messo bene o che non sono messo bene? Che cambia? Che cambia se mi vedono bravo o bello o intelligente? Che cambia? È tutto falso. Parliamo di vera stupidaggine. Che cambia quanti mi piace ho su qualcosa che ho messo in internet? Che cambia? Quello che cambia è che io conosco Gesù Cristo di più. Che cambia se la mia squadra vince? Che cambia? Che cambia se posso divertirmi di più? Che cambia? Cambia che io conosco più mio Signore, per avere fede in mezzo alle tempeste che arriveranno, che posso vivere una vita dove posso presentare a Lui, se mi ha dato due talenti, posso dire, Signore, ti ho guadagnato due altri, ben fatto, mio servo, fedele, entra nella gioia del tuo padrone, la gioia che dura per sempre. Ho detto a Serena l'altro, ieri sera mi pare, ho detto, Serena, abbiamo oltre a 60 anni, la vita sta volando. La vita sta volando. Ho detto ad Ashley l'altro giorno, hai 37 anni. Non sei una ragazza. 37 anni, la vita sta volando. Non devo pensare cosa voglio fare, cosa sto facendo. Io non so quanto tempo ho ancora, e quello se ho 16 anni o 66 anni o 86, non so quanto tempo ho. Cosa sto facendo? Voglio custodire questo deposito che per grazia mi è stata affidata. La salvezza, l'Evangelo che per primo ha salvato me, adesso ce l'ho da anche annunciare ad altri e promuovere. Solo così, solo custodendo questo deposito, vedendolo come di grande valore, perché custodire, tu custodisci solo che tu vedi di immenso valore. E se tu non stai vedendo la salvezza come di immenso valore, tu prima metti in dubbio la salvezza, secondo non avrai mica la gioia della salvezza, non avrai la pace e avrai una vita priva di frutto. Dobbiamo vedere i valori del deposito per custodirlo, per avere la gioia della salvezza. Tu stai custodendo le verità di Dio che ti sono state affidate? Stai evitando i discorsi profani dove Dio non c'entra? E i discorsi vani, quelli che riempiono le conversazioni delle persone intorno a noi, li stai evitando? O vivendo in quel mondo ti scendi ad anche far parte e che diventano anche i tuoi discorsi con loro? La Bibbia dice di evitare, vuol dire totalmente. Stai evitando completamente le argomentazioni contrastanti? Crescendo nella conoscenza di Dio, e se capisci, qua quello non è conforme alla Bibbia, allora basta di scartare, di non voler sentire. Se la risposta, no, non sto abitando, no, non sto custodendo, grazie a Dio abbiamo un avvocato presso il Padre, per mezzo del quale c'è perdono se confessiamo i nostri peccati. Disubbidire ai comandamenti di questo brano porta a terribili risultati. Ubbidire di cuore a questi comandamenti porta a immense benedizioni. Perciò impegniamoci a custodire il deposito che è stato affidato a noi. Affidare, cosa vuol dire affidare? Affidare è una parola che vuol dire di avere fiducia di quella persona. Dio ha affidato a noi la parola della salvezza. Custodiamo questa parola, evitando tutto quello che ci potrebbe distrarre da quell'impegno in attesa di Gesù Cristo. Voglio concludere. Paolo chiude, e voglio chiudere anch'io questa epistola meravigliosa, conclude con la frase: la grazia sia con te. E io voglio dire: la grazia sia con voi. Amen. Noi viviamo per grazia, siamo salvati per grazia, siamo tenuti per grazia, ogni benedizione è per grazia, tutto per mezzo di Gesù Cristo, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E se tu vuoi sapere come devo pregare, prega per la grazia. Prega per la grazia sia con voi. E io voglio chiudere con quella preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, glorioso, santissimo, maestoso, hai scelto di salvare i peccatori. E noi eravamo fra quei peccatori e ci sono ancora altri da salvare. E ci hai affidato un deposito, un tesoro di immenso, eterno valore. Tutto quello che ci circonda, i tesori del mondo, l'approvazione e la gloria degli uomini, tutto sarà perso e non ha vero valore. Ma il deposito che abbiamo ricevuto ha vero valore. E tu ci comandi a custodire questo deposito. E abbiamo visto che la parola custodire è una parola potente che implica un impegno grandissimo, un impegno costante, un impegno fatto con tutto il cuore. Dobbiamo custodire questa salvezza che abbiamo ricevuto affinché possa arrivare ad altri. Ti prego che possiamo essere fedeli in questo. Fortificaci con la tua forza affinché possiamo essere luci in questo mondo di tenebre. Ma per poter custodire questo deposito dobbiamo evitare quello che riempia il mondo intorno a noi. Spesso riempie le conversazioni delle persone intorno a noi. È normale. riempia mass media, riempia l'internet, riempia i social media. E molto spesso, facilmente, potrebbe riempire anche i nostri pensieri se non siamo in guardia. Tu ci comandi ad evitare completamente discorsi profani, dove non c'entri, e discorsi vani che non servono. Oh Padre, perdonaci perché tu sai quanto spesso abbiamo partecipato. Perdonaci. E perdonaci se abbiamo dato retta ad argomentazioni contrastanti. Dobbiamo conoscere meglio la parola per evitare completamente le argomentazioni contrastanti. Forse per il mondo è conoscenza, forse studiosi dicono che è vero, ma non è vero. Aiutaci ad essere un popolo della parola. E ti prego, oh Padre, le parole di Paolo, prego per noi. La grazia in Gesù Cristo sia con noi. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.